siamo al Salmo 132 e è un inno regale, forse anche molto antico, è un po' più ampio rispetto agli altri psalmi per le ascensioni, e è anche non sempre facile da interpretare, e pare, ma non si sa, alcuni ritengono che sia un canto che è stato composto in occasione della traslazione dell'arca da Kiriat Karim fino a Gerusalemme, quando Davide decide di mettere la tenda dopo la conquista di Gerusalemme. Ricordate Gerusalemme, Davide ha avuto un'intuizione formidabile con Saul. Gli ultimi anni di Saul sono stati difficili, il regno si era diviso in pratica in due parti, c'era tutta la parte del nord che stava con Saul e poi un paio di tribù, quella di Giuda e di Beniamino, che stavano con Davide. E quando poi tutto il popolo, morto Saul, arriva da Davide e dice: noi siamo tua carne e tue ossa, per dire ci apparteniamo a te, siamo tutt'uno con te, ti riconosciamo come nostro re, allora Davide pensa che bisogna dare un segnale di unità. E qual è il segnale di unità? Se Davide fosse, Davide abitava a Hebron, e allora dove stare, cosa fare? C'era una città che è Gerusalemme, che era dei Gebusei, era la rocca dei Gebusei, un popolo pagano che era proprio in quella zona. Davide cosa fa? Ha conquistato questa città, l'ha chiamata Rocca di Davide, quindi non più né degli uni né degli altri, ma qui ci abita il re, in modo da fare una specie di città aperta, no? Dove tutti si riconoscevano senza che nessuno potesse dire è la nostra città, perché comunque era stata straniera e Davide l'ha conquistata. Quindi vedete anche il genio politico, no? Un uomo che ha capito che bisognava fare un luogo dove il re abitasse, che non era né degli uni né degli altri, perché se no siamo sempre lì a dire le tua, le mia, le tua, allora invece no, è del re. Quindi è lì l'intuizione, no? Sul monte Sion lui mette la tenda, lui voleva fare un tempio, ma poi ricordate che il profeta gli dice no, non, la profezia dice no, lascia stare che sarà il Signore a costruire per te un casato, una discendenza. Bene, ancora dicevo, il titolo che ho pensato di dare a questo testo è Supplica per il re messianico e per la città santa. Immaginiamo il pellegrinaggio si sta ormai concludendo, perché sono gli ultimi salmi, no? Che di questi salmi delle ascensioni che da Gerico accompagnavano i pellegrini fino a Gerusalemme, fino al monte di Sion, ed ecco allora questo canto in cui si canta, si supplica per il re messianico. Il re è colui che rappresenta il Messia che verrà, e poi per la città santa, dove noi arriveremo a fare il nostro pellegrinaggio, a vivere la nostra esperienza. Cominciamo. Cantico per le ascensioni. Ecco, io penso che possiamo immaginare due quadri. Un primo quadro sono i versetti che vanno dall'1 al 10, e poi un secondo quadro che sono i versetti che vanno dall'11 al 18. Se uno è molto attento, riesce addirittura a individuare che probabilmente trattandosi di una processione, è un salmo che probabilmente è nato in occasione della processione per il trasporto dell'arca, quindi immaginiamo questa posizione che si muove, e quindi bisognava alternare dei canti per accompagnare la processione. E allora si può immaginare la voce del solista, poi la voce del coro, poi di nuovo la voce del solista e poi di nuovo la voce del coro conclusiva. Vediamo allora di leggere così, con questa scansione, Cantico per le ascensioni. E immaginiamo il solista, cosa fa il solista? Comincia a presentare, primo quadro, versetti che arrivano, in questo caso metà del primo quadro, i versetti che vanno dall'1 al 5, è il solista che parla. Immaginiamo un cantante solista che canta e dice, è un ricordati Yahweh di Davide. Ricordati a me viene in mente un'altra parola, ricordati di me, vi ricordate? Sulla croce, che dove ricordati vuol dire prenditi cura di, portami nel cuore, o porta nel cuore, ricordami vuol dire portami nel cuore, ricordate che la parola ricordare c'è dentro la parola cor cordis, cuore, il cuore, quindi portami nel cuore, quindi Yahweh porta nel cuore il tuo servo Davide, che non è probabilmente, se questo canto è stato cantato anche dopo, non era certamente solo Davide, ma qualunque suo discendente. Soprattutto noi che lo leggiamo adesso, possiamo vedere chi è questo Davide di cui parla, è il discendente, l'ultimo, il più illustre, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ecco, ricordati Yahweh di Davide, di tutto il suo essere oppresso, cioè Davide ha vissuto momenti di difficoltà, ricordate, persecuzioni, dover fuggire, una vita ramenga, incompreso fin dall'inizio, no? Non è che da ragazzo avesse avuto una vita felice a casa sua, quando Samuele va per ungere Davide re, arriva giù a Betlemme, a chiamare il padre, dice, tutti quando lo vedono arrivare a Betlemme, si portava dietro una giovenca per fare il sacrificio, perché Dio dice, basta, io, Saul non è più il mio rappresentante, vai a sceglierne un altro, e dove devo andare? Devi andare a casa di Jesse o Isai, il quale ha alcuni figli, e quindi sceglierai tra i suoi figli, ti dirò quale, e lui dice, come faccio ad andare? No, questi lo verranno a sapere, e appena che mi vedono arrivare, subito si sparge la voce, Saul lo viene a sapere e mi taglia la testa. E lui dice, no, tu vai tranquillamente, prenditi una giovenca, portala con te, e arrivi là, se arrivano, tu devi dire, guarda, vengo per fare il sacrificio annuale, vengo per portare un po' di pace, pacifica, la sua venuta sì, è pacifica. Quindi lui arriva, infatti tutti i capi del piccolo villaggio, perché Davide, pensate, Betlemme non era chissà, mettiamo che abitavano 50-80 abitanti, non di più, era un villaggetto di pastori, villaggio sconosciuto, famoso perché lì ci abitava appunto Davide, noi lo sappiamo per questo, no? Non è che interessasse molto. E allora gli vanno incontro e lui arriva a casa di Jesse, preparati, guarda, facciamo un sacrificio. E durante il sacrificio dice, adesso deve ungere uno dei figli. E allora gli presenta il primo, Eliab, alto, bello. E dice, il Signore dice, no, non è lui, non ungerlo. Gli uomini guardano le apparenze, io guardo il cuore. E poi arriva il secondo, il terzo, il quarto, 7 figli, neanche uno. Delusione. Dice, ma sono qui tutti i tuoi figli? Ah, mamma mia, dice il padre, ma ce n'è uno che ho perfino dimenticato. Un adolescente che fa il mestiere più disprezzato, pastorello di 4 pecore. Mandalo a chiamare, non ci metteremo a tavola se non c'è lui. Quando arriva, la descrizione è, dal punto di vista, come dire, dell'estetica orientale, è una descrizione davvero buffa. Un re che era Biondiccio era bello di aspetto. Bello era biondo, e Dante lo riprende per Manfredi, eh? Bello era biondo e di gentile aspetto. Ecco, era un ragazzino, biondo, capelli rossicci. Ah, cosa vuoi che faccia questo qui? E Dio dice, ungilo, e lui, boh. Tant'è vero che poi quando Davide viene unto, eccetera, poi c'è la guerra e viene mandato dai suoi fratelli col padre e gli dà 10 forme di formaggio, gli dà un po' di fichi secchi, un po' di frutta secca da portare ai fratelli, perché allora, e poi, perché quando si andava in guerra bisogna portarsi anche il lessato per mangiare, perché lo Stato loro non è che provvedesse, e allora quando arriva e comincia un po' curioso, un ragazzino, dice, cosa sta succedendo? Cosa c'è? Come va la guerra? Cioè, suo fratello arrabbiato dice, sta zitto, va, cosa vai con le tue pecore? Tu non vai niente, cosa vieni qui a fare? A chiacchierare, smetti la chiacchierone. Finché poi lui addirittura viene a sapere che tutti tremano di fronte a questo filisteo che dice, venite fuori, combattete da uomini, io sono qui, scegliete un combattente. E lui, così, no, sbruffone, vado io, sì, no? Un ragazzino, mingherlino, e vado io. E riesce addirittura a convincere Saul, visto che nessuno vuole andare, Saul dice, boh, se proprio vuole andare, lasciamolo andare. Ecco, però, le prove, dopo vengono tutte le prove, le incomprensioni, da Saul che gli dà la caccia, l'invidia di Saul, quindi ricordati, Yahweh, di Davide, di tutto il suo essere oppresso. Sempre Davide che giurò a Yahweh, ecco il giuramento che ha fatto a Yahweh. Promise una promessa, la traduzione che avete voi, fece voto, ma di per sé è la promessa, una promessa solenne. Promise al potente di Giacobbe. Chi è il potente di Giacobbe? È Dio, il potente di Giacobbe. Non parla, e notate bene. Nella Bibbia quando si parla di Israele come Giacobbe, si vuole esprimere la debolezza di Israele. Quando ricordate Giacobbe e Israele è la stessa persona, no? Giacobbe era figlio di Isacco e aveva fregato il fratello, tra l'altro Yaakov vuol dire sgambetto, uno che fa lo sgambetto, vuol dire imbroglione, uno che imbroglia le persone. E quando lui ha passato la sua vita a imbrogliare, e poi finalmente, dopo la lotta con Dio, Dio gli cambia il nome da Jacob, lo chiama Israel, colui che combatte e che vince, che lotta e che vince. E allora quando si vuol parlare di Israele come fragile si dice Giacobbe, quando si vuol parlare di Israele come vincitore viene usato Israele. Così come nel Vangelo, quando si vuol presentare l'Apostolo Pietro come debole, lo chiama Simone. Simone, ho pregato per te. Simone di Giovanni, mi ami tu, cioè tu che sei debole, fragile. Invece quando si vuol dire che sei forte, allora lo chiama Pietro. Ecco, allora sono i due modi. Anche qui sono due modi. Allora, egli cosa ha fatto Davide? Ha promesso a Dio che è il potente di Giacobbe, che è colui che è veramente potente di fronte a un popolo che è un popolo povero. Che cosa ha promesso? Ha promesso così, ecco questo potremmo dire è la parola di Davide. Certo, non entrerò nella tenda della mia casa, cioè nella mia dove abito io, non la tenda, non salirò sul letto del mio giaciglio, e non certo darò sonno ai miei occhi e alle mie palpebre riposo finché non troverò un luogo per Yahweh. Quindi io non voglio vivere in una casa dove non voglio star tranquillo. Allora la casa non l'aveva ancora, non è ancora il momento di costruire il Tempio, Davide ha appena conquistato la città, quindi anche lui vive ancora in qualcosa di non troppo stabile, qualcosa che assomiglia più a una tenda che a una casa. E allora lui dice, perché il Signore deve rimanere là e io qua? Perché lui a Kiriat Yearim e io qua? Allora va, manda a prendere l'arca e quindi per portarla a Gerusalemme con grande solennità. Quindi io non voglio stare tranquillo nella mia casa, nel mio luogo dove io ho deciso di abitare, lasciando che il Signore viva fuori da questa città. Se davvero è la città di Dio, è la città dove costruiremo il suo tempio, ecco, io non posso stare tranquillo e dormire i miei sonni senza problemi, sapendo che lui non è ancora qui. E quindi devo trovare un luogo per Yahweh. Questo luogo è la dimora, anzi non è la dimora, è plurale, è dimore per il potente di Giacobbe. Ancora una volta viene ripetuta la parola, no? Per lui che per un debole è diventato potente, ha dimostrato tutta la sua potenza nei confronti di questo Giacobbe debole. Quindi non è tanto la dimora, ma dimore, cioè luogo dove, perché Dio non ha bisogno di una sola dimora, ma ha bisogno di un ambiente grande, è una tenda ancora. E allora ecco il coro, cioè il solista che dice ricordati di Davide, si rivolge a Dio, Davide ha fatto questa promessa, e allora ecco il coro che sembra suggerire, ma dov'è questo luogo? Dov'è quest'arca che stiamo cercando di portare, che Davide vorrebbe portare? E il coro comincia a cantare, ecco, udimmo di essa in Efrata. Abbiamo saputo che di lei, lì, quando eravamo a Betlemme, Betlemme di Efrata, vi ricordate, no? Quando eravamo là abbiamo saputo che l'arca si trovava là, a Kiriat Jearim. La trovammo nei campi di Yar. La trovammo lì. E allora ecco, l'abbiamo presa e adesso cosa facciamo? Adesso l'abbiamo trasportata qui, l'abbiamo portata a Gerusalemme. Dov'è il posto? Che cosa dobbiamo portare? Ecco, subito dice, la portiamo a Gerusalemme, lì è il luogo. Ed ecco allora cosa dice il coro. Il coro è il popolo, sono i sacerdoti, sono i leviti, è il re con tutta la sua corte, entriamo nelle sue dimore, il plurale non è singolare, entriamo nelle sue dimore, postriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Cos'è lo sgabello dei suoi piedi? Ricordate che viene trasportata l'arca era una cassa che non era molto grande, probabilmente non poco più di un metro e venti, un metro e trenta per 50-60 centimetri, un'arca di legno, dentro era coperta di lamelle d'oro, eccetera, c'erano dei cherubini che si coprivano i piedi con le ali, eccetera, eccetera, ma l'arca non è che fosse, è solo un simbolo della presenza di Dio, c'era l'arca, c'era le tavole dell'alleanza e basta, le tavole di pietra, e forse il bastone di Mosè, ma non si sa bene. E quindi con la stupidaggine del film, i predatori dell'arca perduta, c'era niente da predare, lì c'era niente, c'erano tre tavole di pietra. E quindi la tavola era, l'arca era di legno rivestita di una lamella sottile per dorarla un po'. Ma l'arca che simbolo era? Non era il simbolo di Dio, era semplicemente lo sgabello dei suoi piedi. Si pensava che Dio fosse su un trono invisibile, ma l'arca era il luogo, sapete, uno si trova sul trono, il trono è alto, ci vuole lo sgabello per tenere l'altezza dove si trova, no? Quindi l'arca era solo questa, quindi abbiamo trovato, ci vogliamo prostrare allo sgabello dei suoi piedi, cioè ci prostriamo davanti a questo luogo, a questa realtà simbolica. L'arca era il simbolo della fedeltà all'alleanza, era il simbolo di un Dio che sta continuamente in mezzo al suo popolo anche nei momenti della difficoltà. Ed ecco allora, noi prostriamoci, venite quindi prostriamoci, entriamo e prostriamoci. Ed ecco allora l'esortazione, l'invito, il grido a Yahweh. Kumai Yahweh, ecco, sorgi, cioè alzati, Signore, forse tu ti sei addormentato, forse ti sei un po' disorientato, sei un po', hai perso la concentrazione, no? Vuol dire, svegliati, Signore, sorgi, alzati, fa vedere che ci sei, insomma, dimostra la tua potenza. Sorgi al tuo riposo, dopo è stato tradotto il luogo del tuo riposo. Ricordate che questo tema del luogo del riposo si trova nella lettera agli ebrei, no? Il riposo è il luogo del riposo è il luogo che Dio ha destinato perché noi viviamo in comunione con Lui. Allora, quando nella lettera agli ebrei si parla del luogo del riposo, questi ebrei convertiti, i quali sognano di poter tornare ancora all'ebraismo perché c'erano dei bei riti, c'erano delle belle celebrazioni, adesso la cultura, come dire, la liturgia cristiana, una liturgia povera, non c'era niente, si trovavano nelle case a pregare, non c'era la sinagoga decorata, non c'era il tempio, che probabilmente magari era già stato distrutto, no, probabilmente no, siamo negli anni 60 con la lettera agli ebrei. Allora, qual è il luogo del riposo? L'autore della lettera agli ebrei dice, guarda che il luogo del riposo è Gesù Cristo, è in Gesù che tu trovi finalmente lì, è l'incontro dove trovi, è il luogo di incontro con Dio, è Lui che manifesta il volto di Dio. Ricordate che Gesù dirà, distruggete questo tempio e io lo edificherò in 3 giorni. Qual è il tempio che Lui distrugge? O che gli uomini credono di distruggere, gli altri lo distruggono, il suo corpo. Cioè, chi è Gesù? Gesù è il luogo, l'umanità, in cui Dio ha messo il suo tempio. Quindi, se voi distruggete la mia umanità, sappiate che Dio la rifà, la rimette in piedi. Allora, entrare nel riposo di Dio vuol dire entrare in una comunione profonda con Gesù, in quella novità di vita che Lui ha inaugurato. Allora, anche qui è bello già immaginare una specie di lettura profetica, no? Quindi sorgi, alzati, sorgi, Yahweh, verso il tuo riposo, cioè quella situazione dove noi facciamo esperienza di una comunione con te. Non è tanto il luogo, ma è la situazione. La situazione è quell'essere in te, con te, per te, e vivere l'alleanza in modo tale che siamo tuoi figli, siamo tuo popolo, apparteniamo a te. Sorgi tu, il tuo riposo, quindi verso il tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. Vedete, quest'arca prima era lo sgabello dei piedi, adesso è diventato l'arca della tua potenza, cioè l'arca dove si può vedere che tu sei il creatore, sei colui che tiene saldamente potenza di per sé, tu tieni saldamente nelle mani la sorte degli uomini, la storia dell'umanità, tu sei, direbbero i greci, il Pantocrator, Cristo Pantocratore, ricordate, il colui che è stato riconosciuto come il re del mondo e che tiene saldamente non solo le sorti ma la storia umana che raggiunge il suo vertice e il suo significato in Gesù Cristo. E allora vieni tu e l'arca della tua potenza, il luogo del tuo riposo, e allora i tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. Che cosa vuol dire i tuoi sacerdoti? Cioè, ricordate che viene in mente Paolo, non si guarda che Paolo è un ebreo, ed era un rabbino, quindi conosceva bene le scritture. Quando dice ai cristiani, rivestitevi di sentimenti di pietà, di bontà, di misericordia, ed elenca tutta una serie di abiti da mettere. L'habitus, noi abbiamo la paura, l'habitus è diventato in italiano anche l'abitudine. Non è solo l'abito, la abitudine. In latino la virtù è un habitus bonus, è un abito, è un'abitudine buona, ecco la virtù. Allora, i tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia, vuol dire che i tuoi sacerdoti vivano la tzadek, la giustizia. Che cos'è la tzadek? Ve l'ho già spiegato tante volte, lo ripeto, Dio è giusto perché? Perché Dio mette le cose al loro posto, no? Noi non siamo giusti perché noi abbiamo una visione sfasata. Diciamo che sono fortunati i potenti e ricchi, sono fortunati quelli che hanno tanti palazzi e tante cose, mentre Dio ci fa vedere altro, ci fa vedere che fortunato è Israele, che è l'ultimo. Fortunato è colui che non ha niente, perché allora Dio diventa la sua ricchezza. Allora, ecco che cosa vuol dire che Dio è giusto? Dio mette le cose al loro posto. Quello che noi mettiamo al primo posto, lui lo mette all'ultimo. Ciò che noi mettiamo all'ultimo, lui lo mette al primo. E Gesù ha fatto proprio un atto di giustizia, no? Noi diciamo beati i ricchi, e Gesù dice le beatitudini, beati i poveri. Beati quelli che mancano di tutto. Ricordate che la parola che noi viene tradotta poveri in spirito, di per sé, presa da Isaia 57, di per sé dovremmo tradurre così, la parola è shefal, la parola in ebraico è shefal ruah, vuol dire coloro che sono addirittura privi di fiato, sono talmente schiacciati che non hanno neanche più il fiato, ecco chi sono i poveri, non è lo spirito inteso, spirito santo, cioè spirito inteso come ruah, spirito vuol dire fiato, respiro, sono quelli che sono talmente perseguitati che sono schiacciati e non hanno più neanche respiro. Questi sono i beati, perché? Perché Dio è con gli ultimi, Dio non è con i primi, ecco la fortuna, ecco allora la giustizia di Dio, questo Dio che capovolge le cose. Tu dici che è fortunato chi va bene e Dio dice che è fortunato colui invece che sembra non aver presa speranza, perché io divento la sua speranza. Allora i tuoi sacerdoti, o Signore, si rivestano, cioè acquistino anche loro questo modo di vedere le cose che è la giustizia. Sono spiegato? Cioè, non è la giustizia intesa con la bilancia, ma i tuoi sacerdoti, coloro che ti rappresentano, coloro che avendo un'esperienza viva di te la trasmettono agli altri, ecco chi è il sacerdote, colui che ha l'esperienza del sacro e avendola fatta sua ha il compito di trasmetterla agli altri. Non è l'amministratore della parrocchia, ma è un'altra cosa. È colui che ha fatto un'esperienza viva di Dio e la trasmette. Allora, i tuoi sacerdoti cosa fanno? I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia. I tuoi fedeli esultino. Yeran enu. L'esultanza è proprio questo canto di vittoria. Perché? Perché finalmente è cominciato un tempo nuovo. E questo avviene a causa di Davide tuo servo. Cioè, è lui che ha fatto questo, è lui che ha iniziato tutto questo, è lui che ha preso l'arca e l'ha spostata lì sul monte Sion. E allora, a causa di Davide tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato, Meshie ka, vedete che c'è la parola di Messia, Meshie ka, vuol dire Messia tuo, nell'ebraico noi diciamo il tuo Messia, lo dicono Messia tuo, Meshie ka, quindi non respingere, quindi in fondo si parlava di Davide, ma chi è adesso colui che Dio non deve respingere? È il discendente di Davide, tutti i discendenti di Davide, perché grazie alla promessa, ricordate il primo libro di Samuele capitolo 7, il Signore ha promesso sarò io a costruirti un futuro, sarò io a costruirti una casa, non tu, io ti farò un casato, un avvenire, anzi la tua casa non verrà mai meno. E quindi chiaramente la promessa messianica, Gesù, che è colui che riprende in mano la dinastia di Davide, ma da un altro punto di vista, non più il potere umano, ma la figliolanza divina che trasmette a tutti. Secondo quadro va dai versetti 11 ai versetti 18. Cosa abbiamo visto nel primo quadro? L'ho intitolato io il giuramento di Davide, cioè Davide ha promesso e ha giurato. Secondo quadro potremmo dire invece il giuramento del Signore. Davide ha giurato che avrebbe fatto questa tenda. Seconda parte è Dio. Allora Dio cosa giura? Infatti comincia così. giurò Yahweh a Davide con verità. Dio ha giurato con verità, emet vuol dire ciò che è vero all'inizio, a metà e alla fine, no? Così dicevano i emet, vuol dire verità, ma di per sé non è la verità di uno che non dice bugie, no? Ma è, vuol dire, questo Dio che ha promesso e che mantiene. Cioè non è uno che dice una cosa poi ne succede un'altra, ecco la verità. È la verità di cui parla il Vangelo di Giovanni, no? Io sono la via, la verità e la vita, cioè io sono colui che fa vedere che il progetto di Dio è vero. Dimostra che il progetto di Dio è un progetto serio. E allora giurò Yahweh a Davide con verità, emet. E allora i rabbini dicevano, che cos'è la verità? È formata da tre lettere dell'alfabeto ebraico: Aleph, Mem e Tau. La prima, la metà e l'ultima. E allora i rabbini, che esaminavano anche l'attenzione con cui erano scritte le cose, dicevano, che cos'è la verità? È qualcosa che è vero all'inizio, la prima lettera, è vero a metà e è vero alla fine. Una cosa per essere vera deve essere vera all'inizio, a metà e alla fine, è sempre vera. Quindi quello che dice Dio è qualcosa che è sempre vero. Giurò Yahweh a Davide con verità che non tornerà per essa, cioè non tornerà vuol dire non farà dietro front rispetto alla verità. Dio ha giurato e mantiene. Dio non è come noi che fa volta faccia, no? Si dice anche francese, voltare la faccia, dice tourner son visage, no? Girarsi dall'altra parte. Ecco, il Signore non girerà la faccia, il Signore non è un volta faccia. Quando si dice che uno promette e poi non fa, dice, vedi che volta faccia, no? Ecco, Dio non è un volta faccia, quindi il Signore non tornerà attraverso da questa verità. E qual è? Ecco qui di nuovo il solista, questo, ricordate che qui è il solista di nuovo, poi avremo di nuovo il coro, vedete che c'è solista coro. Il solista dice che parla di questo giuramento, e qual è questo giuramento? Dal frutto delle tue viscere, cioè da te, io porrò sul trono per te. Uno, non si sa chi, io, cioè continuerò, proprio prenderò dal frutto delle tue viscere, dalla tua famiglia, prenderò uno che sarà il tuo discendente e per sempre, è il rappresentante. E noi certamente la lettura cristologica ci dice che è Gesù questo, è lui. Questo avviene quando? Qual è la condizione perché questo avvenga? Se custodiranno i tuoi figli il mio patto, berit, in ebraico patto o alleanza si dice berit. Ed è interessante perché berit non è tanto l'alleanza che si fa per combattere, perché l'alleanza invece berit vuol dire testamento. Allora, quando uno fa testamento, vuol dire, non è che io faccio testamento, io muoio, ti faccio testamento, e tu mi devi dare indietro qualcosa, no? Perché io muoio. Allora, vuol dire che Dio vuol sottolineare questa dimensione della sua alleanza. È qualcosa che lui fa e che tu non puoi restituire. È unilaterale. Ecco, il testamento è una realtà unilaterale. Per quello che, per esempio, è stato tradotto in greco, berit, è stato tradotto diateche, che vuol dire appunto testamento. E non symmachia, che vuol dire... Symmachia sarebbe vuol dire un'alleanza per combattere insieme, no? Io mi alleo con te, e anche testamentum in latino, e non è stato chiamato invece confederatio, no? O federatio, patto, che è il patto che si fa quando si combatte. Quindi, per dire, è qualcosa che Dio ti dà unilateralmente. Il Signore ti promette, è Lui che mantiene. Quindi se custodiranno i tuoi figli il mio patto, la mia berit, cioè il mio testamento, le mie testimonianze che insegnerò a loro, Hedut sono le testimonianze, cioè le cose che lui ha fatto, se ricorderanno, se riporteranno nel cuore. Ecco qui la promessa: anche i loro figli di eternità in eternità staranno sul trono per te. Cioè, se tu mi dirai il tuo sì, io farò tutto per te. Se tu ti giochi per me, io mi giocherò totalmente per te. Ed ecco allora la seconda parte, il coro, ma non è più il coro del popolo. Stavolta, se noi stiamo attenti, possiamo intuire che si tratta del coro sacerdotale. Vedete? Versetti 13-18. Poiché ha scelto Yahweh Sion. Yahweh ha scelto Sion. Cioè Sion è il colle, il monte. Poiché Yahweh ha scelto Sion. La desiderò, questa cima di Sion, come dimora, per sé, l'ha voluta per sé, è lui che l'ha scelta, non sei stato tu Davide, è lui che l'ha scelta, è Yahweh che l'ha scelta. E quindi i sacerdoti dicono, questo è il luogo di Dio, tocca a loro dirlo, guardate che ha scelto questo. Qui risiederò, perché l'ho desiderato. E allora cosa fa questo Dio? Le sue provviste benedire, benedirò, è un rafforzativo, no? In ebraico proprio così, le sue provviste benedire, benedirò, cioè provviste quali sono? Provviste vuol dire le cose che lui raccoglierà e che metterà da parte, i suoi raccolti, però tutte le provviste, tutte le cose che lui ha messo da parte per il futuro, bene, io li benedirò largamente, benedire, benedirò. I suoi poveri sazierò di pane, cioè non gli mancherà il necessario. A me viene in mente l'Eucaristia, no? Vedete? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E poi cosa faccio, Dio? Rivestirò i suoi sacerdoti, rivestirò di salvezza, di Yeshà. Cioè, non saranno vestiti con le tuniche o altro, ma sarà invece la salvezza, sarà l'amore di Dio. Saranno rivestiti d'amore di Dio, per cui non sarà per l'abito che portano fuori che li puoi riconoscere, ma per il loro modo di vivere. Saranno gente che quando li incontri ti parleranno con la loro stessa vita dell'amore di Dio. Li rivesto di questo, cioè sono persone imbevute della presenza di Dio, rivestite di Dio, chiamiamolo così, se volete. Là, dove là, lì è a Sion, farò germogliare un corno, keren, germoglio, germogliare, viene in mente il germoglio di Isaia, no? Germoglio di Geremia, cioè sembra che l'albero della famiglia di Davide sia finito, ma io farò sfruttare un germoglio, sarà l'ultimo, vedete ancora, la lettura cristologica, chi è il germoglio? È Gesù, è l'ultimo germoglio spuntato, quello definitivo. Quindi là, lì, in quel luogo, farò germogliare un corno per Davide. Noi, attenzione, stiamo attenti che quando noi diciamo ti darò un corno, cosa ti do? Ti do un bel corno. Perché si dice corno da noi? Corno perché il corno è vuoto, no? Perché niente, di noi niente. In realtà, in ebraico, la parola corno è quello del toro. E dove sta tutta la potenza del toro? Nelle corna, è la cosa più pericolosa che ci sia, è la forza che ti butta in terra, che ti fa sollevare, no? Allora dire che io preparerò per Davide, per il mio Messia, per Davide, un corno vuol dire lo renderò forte. Ricordate che l'altare di Gerusalemme, del Tempio, non era veramente l'altare del chiesa, no? È il tavolo, perché è una mensa. In realtà l'altare era una cosina piccola come questo tavolino e aveva quattro corni, che voleva dire che Dio è potenza a nord, a sud, a est e a ovest, ecco il numero 4. E Dio è la potenza totale, quindi è lui. Allora, io questa mia potenza, questo corno, lo do a Davide. È brutto dire in italiano se io ti do un corno, ma no, ti do la potenza, traduciamo potenza, però in ebraico è keren. ho preparato una lampada per il mio unto, per il mio Messia, ancora una volta, no? Questa, ho preparato una, anche qui la lampada, Gesù stesso dirà, no? Voi siete la luce del mondo, io sono la luce del mondo, vedi già il tema del germoglio, il tema della luce. Alzati Gerusalemme, guarda la tua luce, ecco la luce, ecco il germoglio, che è anche una lampada. I suoi nemici, cioè i sacerdoti, vedrete, sono stati, e anche il re è rivestito di salvezza. I suoi nemici rivestirò di vergogna, cioè saranno sconfitti, cioè il male verrà sconfitto. Gesù riprenderà questo, no? Quando parla di Pietro, non prevarrà, il male non prevarrà su di te, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno, che può questo eco, no? Quindi i suoi nemici di vergogna rivestirò e su di lui, cioè su questo discendente di Davide, splenderà la sua corona, ecco questo. E quindi capite che è un bel salmo, no? In fondo è bello che siamo verso la fine e c'è, viene preso questo salmo, questa preghiera che vuol ricordare il cammino dell'arca, la processione, è quasi a dire che i pellegrini che vanno verso Gerusalemme, anche noi ci sentiamo idealmente uniti a quelli che molti anni fa sono saliti al Tempio portando l'arca, portando... per fondare la nuova, le dimore di Dio. Ecco, vedete, penso che vedete che si trovano, io ho cercato di leggere mettendo in filigrana tante cose, da Gesù al Dovità, al regno, alla tenda, alla dimora in Dio. Ecco, in fondo il Salmo evoca tutto questo perché poi sarà proprio la lettura che ne faranno gli apostoli, il Nuovo Testamento, la tradizione ecclesiale. Vedete che già lì era già racchiuso tutto in fondo. Possiamo adesso pregarlo insieme. Ho già tirato a lungo, troppo a lungo, questo salmo. Ricordati Yahweh di Davide, di tutte le sue fatiche, quando giurò a Yahweh, fece voto al potente di Giacobbe. Non entrerò nella tenda della mia casa, non salirò sul mio letto per giacere, non concederò sonno ai miei occhi, riposo alle mie pupille, finché non avrò trovato una sede per Yahweh, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nelle campagne di Yar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Yahweh, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia, i tuoi fedeli esultino. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Yahweh giurò a Davide una promessa che non ritratterà. Il frutto delle tue viscere io porrò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che ad essi insegnerò, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Sì, Yahweh ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Benedirò largamente i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri. I suoi sacerdoti rivestirò di salvezza. I suoi fedeli esulteranno grandemente. Là farò germogliare per Davide la potenza. Preparerò la vergogna ai suoi nemici, preparerò una lampada per il mio consacrato, rivestirò di vergogna i miei nemici, i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà un diadema. mi sono distratto mentre leggevo quest'ultima parte, perché mi è venuto in mente che non è il primo libro di Samuele capitolo 7, ma è il secondo libro di Samuele. Adesso mi è imbarazzato e dice, ma perché ho detto primo libro? È il secondo libro di Samuele, la promessa che Nathan fa a Davide. Quindi mi correggo prima che sia troppo tardi.